Stampa e Metropoli, rassegna quotidiana delle cronache cittadine.
Buongiorno. Buongiorno a tutti dalla redazione toscana di Radio Città Aperta. E cominciamo oggi con la strage della Moby Prince del 10 aprile 1991, dove morirono, mi pare, 140 persone. Sono stati depositati gli atti della commissione d'inchiesta e pare forniscano una ricostruzione storica più vicina alla realtà. Da questi atti emergono 6 punti chiave. Primo, non c'era nebbia quella sera, dunque la nebbia non ha potuto incidere sulla collisione. Secondo, l'indagine è stata carente e condizionata. Infatti l'attività giudiziaria è stata condizionata dall'utilizzo dell'indagine della capitaneria di Porto. Terzo, e c'era anche un accordo assicurativo siglato dagli armatori delle due navi che ha condizionato l'inchiesta e l'esito dell'indagine. Quarto, la posizione dell'AGIP Abruzzo, la nave con cui è entrata in collisione la Moby Prince, era in zona di divieto di ancoraggi e non c'era stata nessuna alterazione della rotta. Poi, un altro punto, il quinto, la morte dei passeggeri non è avvenuta entro 30 minuti e colpisce il fatto che non sono stati fatti rilievi sui corpi dei passeggeri. Per ultimo, il sesto punto, nessun soccorso al traghetto immediato, si ravvisa una responsabilità per la morte di alcuni passeggeri. Non ci sono commenti da fare, è ovvio che molte cose si supponevano, ma ora le ravvisa anche la commissione d'inchiesta e forse un passo avanti. Di strage in strage, andiamo a quella di Viareggio. Oggi a Firenze si terrà l'incontro tra una delegazione di familiari e ferrovieri con la AMSF, Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria. Un incontro richiesto da molto tempo e dalle 9.30 di oggi, cioè ora, c'è un presidio davanti all'entrata della stazione di Santa Maria Novella, lato Scalinata. E ancora, evento più recente, quello del 10 settembre scorso, l'alluvione di Livorno. Il sindaco Nogarin si difende davanti alla commissione speciale del comune di Livorno, che indaga sull'alluvione e ricostruisce la notte, la sua notte dell'alluvione, quando dice: quando sono andato a letto alle 11.30, i miei telefoni erano perfettamente funzionanti sul mio comodino, come ogni sera, e quando mi sono svegliato alle 5.30 erano senza campo e anche il telefono di casa non funzionava, dunque ero isolato. Mancando l'energia elettrica, continua Nogarin, sono dovuto uscire dalla finestra del bagno e se ci sono state telefonate non lo so, visto che i telefoni non funzionavano. Solo circolando nel mio quartiere, quando i miei telefoni hanno ripreso a funzionare, ho capito cosa succedeva a pochi chilometri di distanza. Questo ha detto Nogarin. Ma parliamo di un altro argomento, lavoro. Non finisce più l'elenco di persone che si alzano la mattina per andare a lavorare e non rientrano più a casa. È successo ancora lunedì scorso a Rapolano Terme, in provincia di Siena. Un operaio di 37 anni, Elvir Kamberovic, bosniaco residente ad Asciano, è morto dopo uno spaventoso volo di circa 12 metri nella cava a Bagni Marii di Rapolano Terme. Il fatto è avvenuto mentre nella cava di marmo erano in corso i lavori per il ripristino della recinzione della stessa cava di travertino. Quello della sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema che coinvolge tutti i settori, ma in particolare quello dell'edilizia e quello delle cave. C'è un record in negativo di infortuni e morti rispetto alle ore lavorate. Inutile parlare di prevenzione e controlli con i ritmi di lavoro che oggi sono imposti e con gli ispettorati del lavoro a corto di organico e di finanziamenti, quindi è solo ipocrita chiedere, cioè bisognerebbe chiedere altre cose. E leggo sul Tirreno di qualche giorno fa che i lavoratori ormai licenziati della TMM di Pontedera, Agenzia dell'Indotto della Piaggio, hanno manifestato sotto le finestre del liquidatore della TMM, Roberto Dell'Omo d'Arme. per il mancato pagamento delle spettanze dopo il primo blocco dei cancelli da parte sempre degli operai nel giorno in cui un'azienda della zona era andata a ritirare il materiale all'interno del capannone di Viale Africa a Pontedera. Dell'Uomo d'Arme, un nome in programma, sostiene che il presidio davanti ai cancelli è illegale, ma la FIOM CGL risponde sostenendo che di illegale in questa vicenda ci sono solo i comportamenti di TMM che dalla sera alla mattina ha chiuso l'azienda con catene e lucchetti e che adesso pretende pure di non pagare i lavoratori con la scusa del presidio. Ma cambiamo argomento e andiamo a Livorno, parliamo di sanità, l'eccellenza toscana una volta. Leggo su Senza Soste un articolo del 21 gennaio dal titolo Emergenza influenza? No, a Livorno esiste emergenza sanità, che si cerca di affrontare dirottando risorse alle strutture private, tanto per cambiare. In questi giorni, dice l'articolo, stiamo assistendo all'ormai puntuale farsa dell'emergenza influenza. Farsa certamente non per le persone colpite dal virus e dai loro familiari, ma che diventa tale ogni anno di fronte all'incapacità e alla non volontà del sistema sanitario nazionale e locale di affrontare l'unica vera emergenza. Invece è prodotta dallo stato in cui versa il sistema sanitario, devastato dai continui tagli dei costi e delle riduzioni del personale e dei posti letto. A Livorno sono anni che i pazienti di medicina vengono appoggiati in altri reparti e questo non solo nel periodo dell'influenza ma tutto l'anno. Livorno ha la percentuale più bassa fra abitanti e posti letto della Toscana, 353 posti letto totale. I malati dunque non trovano posti letto nei reparti di medicina e sono sottoposti ad attese di ore in barella oppure parcheggiati in reparti di chirurgia. La situazione crea personale infermieristico e medico uno stress enorme sia nei reparti sovraffollati di medicina sia nei reparti ospitanti. In realtà sembra di essere tornati 50 anni indietro nella considerazione delle patologie e dei pazienti. Di fatto le soluzioni proposte per affrontare la questione sono oltre che sbagliate pericolose. Ci può essere, che ne so, contagio. Dopo la fallimentare esperienza per ridurre le liste di attesa per esami strumentali rivolgendosi ai privati, si regalano per ora altri 175.000 euro alla casa di cura Villa Tirrenia per 12 posti letto, ma per 3 mesi, chiaro. Ricordiamo che oltretutto a Villa Tirrenia non ci sono i reparti di terapia intensiva, che tra l'altro sono quelli che costano di più, per cui in caso di peggioramento i pazienti dovranno tornare al presidio ospedaliero di Livorno per poi ripetere il viaggio indietro, casomai. Dunque, con i tagli si crea disagio che si cerca di risolvere regalando soldi alle strutture private. L'articolo poi è lungo, continua e se volete leggerlo andate pure su Senza Soste e per dovere vi di cronaca è stato scritto da Rosalba Volpi di Comunia Livorno. Ma restiamo ancora a Livorno e cambiamo argomento, parliamo di antifascismo. Il 21 gennaio, giorno della nascita del PCD, gli antifascisti livornesi hanno colto l'occasione per dimostrare che l'antifascismo non è mera sfilata ideologica ma pratica quotidiana. Hanno così sanzionato gli esercizi commerciali che, secondo un dossier pubblicato dall'Espresso, finanziano i gruppi politici di estrema destra, invitando al boicottaggio di PAM, Eurospin e Stroili Oro. E sempre a Livorno, venerdì e sabato, nell'ex caserma occupata via Adriana 16, Antifa Fest. Il festival antifascisti alla prima edizione nasce dall'esigenza di fare riflessione, aggregazione e rilancio attorno ad una tematica che rischia, dato il vento di destra che tira, di farsi ben presto vertenza per Livorno, ma in modo generalizzato per qualsiasi altro territorio. Possiamo dire, dico nel comunicato gli antifascisti livornesi, che altri territori affrontano ormai da decenni questo fronte di lotta, mentre da noi un consenso radicato in forze politiche che dalla resistenza in poi hanno gestito e monopolizzato il tema dell'antifascismo, sebbene poi abbiano condotto negli anni pratiche sempre più destrorse, ha fatto sì che si ritenga ingenuamente Livorno immune dal morbo fascista, mentre invece si aprono ampi spazi di agibilità per la destra con una popolazione locale senza riferimenti credibili. Dunque, il festival si svolgerà in 2 giorni, venerdì 26 alle 17.30, comincerà, ci sarà la proiezione del film documentario Rio di Antifascist. A seguire collegamento via Skype e dibattito con il regista e poi segue cena sociale. Alle 22 concerto con 57.100 e Villa Sound. Il giorno dopo, sabato 17.30, assemblea cittadina e presentazione del progetto di laboratorio antifascista livornese, poi cena sociale e ancora 22 concerto con vari gruppi. Ad organizzare l'evento l'assemblea antifascista livornese, composta da un insieme di realtà antifasciste del territorio. L'intero ricavato delle serate andrà a ricoprire le spese processuali in corso del movimento e della curva. E a Livorno invece questa sera in via La Pira 11, quartiere Corea, ore 21.15, presentazione del libro Soli contro tutto con l'autore Luca Mascini degli Assalti frontali e Militant, un viaggio vero e appassionato nel quartiere meticcio di Centocelle a Roma. Il rapper di Assalti frontali racconta la storia vissuta in prima persona della scuola elementare Iqbal Masih. È un gruppo di bambini rom, un romanzo civile che parla anche di convivenza e solidarietà. Alle 20 buffet offerta libera, alle 21.30 musica a cura di Luca Mascini. E invece oggi pomeriggio a Pisa alle 17.30 presso il Circolo Agora e via Bovio ci sarà un incontro, rompere l'Unione Europea dei trattati, difendere i lavoratori. Intervengono Emanuela Grifoni, candidata di Potere al Popolo, uninominale di Pisa per la Camera dei Deputati, Stefano Teotino, RSU Geo for Pisa, saranno presenti anche altri candidati nelle liste elettorali di Potere al Popolo per le elezioni del 4 marzo. Presente coordina Davide Manca, organizzata da Piattaforma Sociale Eurostop Pisa. Durante l'iniziativa si raccoglieranno le firme, quindi andate per le liste elettorali e quindi andate muniti di documento di identità. E comunque ancora a Pisa ha fatto un'incursione l'ex ministro Sacconi e dove ha partecipato a una tavola rotonda per presentare la sua relazione sull'industria 4.0 che secondo diversi studi farà perdere dal 40 al 50% di posti di lavoro e davanti agli studenti della scuola superiore Sant'Anna ha dichiarato: anche se non è successo realmente, credo sia cosa buona, che invece non è vero, credo sia cosa buona e giusta che i giovani vadano a friggere da McDonald's nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Non è una battuta venuta male, ci crede veramente, ma ci domandiamo quante patate abbia fritto il giovane questo Sacconi. Infine, un comunicato di solidarietà di Potere al Popolo di Arezzo, apprendiamo che il centro sociale Don Chisciotte, realtà unica del Valdarno, ma anche nell'Aretino, che da 15 anni porta avanti pratiche di autogestione e di auto-organizzazione, producendo completamente autofinanziate attività musicali e culturali che animano la zona di Vacchereccia nel Valdarno, verrà chiuso per far posto ad appartamenti, ad una farmacia e ad uno studio medico. Dubitiamo che altri appartamenti e una farmacia siano le priorità degli abitanti di Vacchereccia. Crediamo piuttosto che l'operazione serva tanto per cambiare a una nuova speculazione e con l'occasione si cerchi di togliere di mezzo una voce indipendente e scomoda che ancora parla di antifascismo e anticapitalismo. Siamo solidali con i compagni del collettivo Bujanov che gestisce il centro sociale e saremo al loro fianco qualsiasi decisione e si prendano, questo da Potere al Popolo di Arezzo. E con oggi ho terminato e ci sentiamo la settimana prossima. Grazie.